21 minuti qui in diretta su radiazione.info e come preannunciato poco fa e anche dalla nostra pagina Twitter, adesso siamo in diretta da Catania assieme a Pierpaolo. Intanto ti ringrazio per la disponibilità alla telefonata.
No, ringraziamo voi per dare spazio alle voci che provengono da Catania, perché quello che è successo sabato è qualcosa di inaccettabile, quindi grazie a voi.
Difatti abbiamo visto soprattutto via web che sabato 23 settembre a Catania, un po' come accade da nord a sud qui nel nostro paese, è stato autorizzato un corteo di Forza Nuova e a quanto pare, come vediamo purtroppo nelle immagini che si susseguono, non solo il corteo è stato autorizzato, ma il presidio antifascista che si è giustamente sviluppato contro questa aberrazione è stato caricato e manganellato. Quindi ancora una volta uno scenario in cui i fascisti, che come sappiamo hanno un ruolo sempre più importante nel fomentare la guerra tra poveri nei quartieri e nelle città, ancora una volta acquisiscono più spazi, più agibilità e più visibilità, nonostante abbiano dei numeri insomma abbastanza risicati in fin dei conti. E io quindi, anzi noi ti vorremmo chiedere un po' se per gli ascoltatori di Radiazione puoi spiegarci meglio che cos'è accaduto sabato a Catania.
Ma guardate, io faccio una premessa: Catania ha una lunghissima storia di presidi organizzati in opposizione ai cortei dell'estrema destra catanese. Per anni in questa città le compagne e compagni, la sinistra catanese è riuscita ad evitare le sfilate neonaziste, ripeto, in una città in cui fomentare la guerra tra i poveri è molto 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 grave, considerato purtroppo il disagio sociale che si vive in questa città. Allora, la prima considerazione che faccio è che diciamo, la prima responsabilità per me di quello che è successo sabato è di chi è rimasto a casa, di chi non ha compreso che oggi ci giochiamo una battaglia determinante nell'egemonia culturale nel nostro paese, e che se perdiamo di vista questo obiettivo e riusciamo a stare vicino a chi soffre, cercando di dare una visione diversa della realtà, ovvero che non sono i migranti che vengono a rubare il lavoro e determinare condizioni di sfruttamento, noi diciamo abbiamo perso una battaglia storica. Quindi diciamo che la prima responsabilità è chi ha, secondo me, chi non ha partecipato a questo presidio e chi l'ha indebolito. L'ho scritto anche in una mia nota, credo che sia stata la cosa più grave, perché questi presidi vanno fatti, vanno rafforzati, è necessario che si scenda in piazza per fermare, visto che non lo fanno le istituzioni, questo scempio culturale e politico rappresentato dai cortei dell'estrema destra. Aggiungo che io ho assistito ai fatti da un punto di osservazione privilegiato, ho una lunghissima storia di militanza politica dentro di Fondazione Comunista, ma in generale nella sinistra catanese, anche il movimento antifascista a Catania è stato sempre molto unito. Io ho assistito tutto a un punto di osservazione privilegiato, perché faccio l'avvocato da un po' di tempo. Abbiamo costituito un gruppo di avvocati compagni che svolge una funzione di osservazione, no? del rispetto dei diritti nel corso delle manifestazioni e di supporto alle compagne e compagni che scendono in piazza. Sono arrivato che già il presidio è iniziato da circa mezz'ora, un presidio assolutamente comunicativo, ci tengo a dirlo, fatto solo da realtà di base, perché tranne la formazione politica del PC non ho visto altre formazioni politiche presenti nel presidio, quindi un presidio fatto dai compagni di alcuni centri sociali, dai compagni di base, ovvero da chi è genuinamente antifascista. Era un presidio assolutamente comunicativo, lo ribadisco, non c'era nessuna ostentazione di forza, era un presidio che parlava di politica, fatto da ragazze, da compagni e compagni giovanissimi. E questa era la composizione del presidio, e poi c'erano anche poi dei militanti storici della sinistra catanese. Quello che è successo è che il corteo di Forza Nuova, che era stato in un primo momento non autorizzato, almeno così si dice, si era diffusa questa notizia da parte della questura dopo una nota da parte dell'ANPI, che ahimè però poi non è stata stata presente in piazza, e questo, ripeto, è un altro motivo di cui dolessimo, no? Perché se c'è una situazione dei partigiani che prima fa un comunicato e poi vede quel comunicato smentito da una successiva organizzazione, credo che sarebbe stato doveroso stare in piazza con le compagne e i compagni. Dico, abbiamo visto, diciamo, questo presidio non è stato, questa volta non è stato niente autorizzato, poi di fatto viene autorizzato, ma su questi passaggi non abbiamo nessuna certezza, visto che non abbiamo avuto comunicati ufficiali della questura. Da lontano vedevamo il corteo di Forza Nuova che avanzava sempre più verso il presidio. Molti di noi si aspettavano che alla fine il corteo sarebbe stato deviato per evitare un contatto tra i manifestanti, per evitare tensioni, data anche la composizione del presidio, del nostro presidio. Invece quello che è successo è di una gravità inaudita. Quello che è successo è che la polizia, con la forza, prima ha rimosso il presidio, ribadisco con la forza, e poi ha anche caricato delle compagne e compagni giovanissimi che non stavano opponendo nessuna resistenza. Corteo di solito aver lanciato degli slogan contro un corteo inaccettabile. Hanno fatto una legge Fiano che si è considerato che sono questi atteggiamenti, chi poi gestisce l'ordine pubblico, è una mera ipocrisia. Era un corteo non solo di neofascisti, di un'organizzazione apertamente neofascista, che si pone nel suo statuto l'obiettivo dell'organizzazione del partito fascista, che si chiama apertamente la Repubblica di Salò, ma era un corteo guidato da signor Roberto Fiore, tutti sappiamo, indagato per la strage di Bologna, condannato per banda armata, associazione sovversiva, fuggito in Inghilterra per evitare il carcere ed arricchirsi e poi ritornato in Italia a costituire il suo movimento, ma soprattutto, ed è questo l'aspetto che voglio sottolineare, era un corteo che poneva un tema di una brutalità inaccettabile, il tema che è quello di una opposizione allo ius soli, ovvero al diritto di bambine e bambini nati in Italia di avere la cittadinanza italiana. Ovviamente la nostra posizione politica è ben più avanzata della legge proposta dal governo sullo ius soli.
Sì, difatti, scusa se ti interrompo, ma volevamo proprio chiederti, anche se purtroppo conosciamo bene il tipo di contenuti allucinanti che i fascisti portano avanti, ma volevamo infatti proprio chiederti, e lo stavi già un po' dicendo, per cos'era convocato questo corteo.
Io ripeto, contro lo ius soli, ovvero contro, diciamo, la proposta di legge anche che soddisfa una porzione piccolissima del tema dell'immigrazione. Sì. E noi qui al sud ci viviamo questo tema in modo anche diverso, perché sono le nostre coste, sono sulle nostre coste arrivano le donne e gli uomini che scappano dalla miseria e dalla guerra degli altri paesi del mondo. Quindi noi siciliani, che abbiamo anche una lunga storia di immigrazione, sappiamo quanto è importante avere solidarietà e riuscire a mettere in campo meccanismi virtuosi di integrazione sociale, e soprattutto quanto è importante evitare quella guerra tra poveri che rappresenta la strategia dell'estrema destra, ma anche di chi sta governando questo paese. Quindi noi che sappiamo benissimo quanto è importante evitare la guerra, la guerra di chi subisce poi gli effetti più drammatici della crisi, gli effetti più drammatici dello sfruttamento del sistema, ecco, noi abbiamo detto questo presidio era veramente importante, perché ripeto, non c'era solo il tema di un corteo dei neofascisti guidati da Roberto Fiore, c'è anche il tema importantissimo di dover fermare l'ondata di razzismo dilagante creata strumentalmente ad arte. Quello che invece è successo, e ripeto, è quello che io ho definito uno scempio per la democrazia. Quello che è successo è una carica violentissima nei confronti del presidio, e che ci si opponga con forza a tutte le bugie che io finora ho letto, ho sentito parlare di atteggiamenti aggressivi, di cinghie, di caschi. Non è per nulla vero. Le ragazze e i ragazzi erano semplicemente incordonati attraverso una pratica di piazza ampiamente condivisibile, che deve essere rivendicata da tutte e tutti, perché non possiamo neanche accettare che le compagne e i compagni che oggi pongono con forza in piazza e nella politica il tema dell'antifascismo e dell'antirazzismo vengano isolati da chi, da chi ritiene, ritiene di dover legittimare il proprio antirazzismo solo con un post su Facebook, o di chi ritiene che magari in campagna elettorale meglio evitare per evitare tensioni o contrapposizioni. Ecco, questo è quello che dico. Io ho assistito ai fatti, ripeto, nonostante abbia una lunghissima storia di militanza assieme a realtà politiche, non solo il mio partito, me lo ricordo, sul tema lo straordinario lavoro che facevano le compagne e i compagni del CPO, Esperia o dei collettivi e quant'altro. Ecco, a Catania c'era una straordinaria tradizione di unità nelle pratiche e nei contenuti sul tema dell'antifascismo. Io quello che invece ho assistito sabato è veramente uno scempio di democrazia, perché non solo non si deve e non si può isolare un presidio simile, ma addirittura caricare un presidio per consentire a un corteo di quel tipo, che viola non solo qualsiasi regola del buon senso politico, del senso comune sociale, viola anche i principi della nostra Costituzione, per lo più con un'ipocrisia di fondo, ovvero con una legge in discussione come quella Fiano, è qualcosa di inaccettabile in una città come questa. E io spero veramente che l'opinione pubblica si schieri fortemente a fianco di questo presidio, ma in realtà di tutti i presidi che ci sono in Italia, per contestare le sfilate dei neofascisti. Ecco, l'isolamento per me è responsabile, così come chi ha sfilato e così che ha consentito di sfidare.
Ecco, è proprio...
il momento politico è quello che dobbiamo evitare. Io dico con forza, riscendiamo in piazza tutte e tutti, perché non possiamo stare a casa e non possiamo voltare le spalle di fronte a queste cose.
E proprio su questo, Pierpaolo, volevamo farti insomma un'altra domanda, perché abbiamo visto insomma che sappiamo come ne parlano i giornali, lo abbiamo visto anche qui a Padova il 17 luglio scorso, di quanto Forza Nuova ha organizzato il suo corteo lungo le strade della nostra città, prima autorizzato, poi non autorizzato, infine all'effettivo sono i fatti che contano, e questi fascisti continuano a sfilare nelle nostre città. Ma quello che conta, al di là di quello che dicono i giornali, è proprio come qual è la risposta della cittadinanza, insomma, proprio su questo, anche per la lunga tradizione che, come dicevi tu prima, il popolo siciliano ha. Volevamo sapere come si sono espressi, insomma, riguardo i cittadini, o perlomeno i contatti che avete voi, o quello che insomma le persone che conoscete nei quartieri, eccetera.
Ma guardate, allora c'è un ci sono due diversi profili da attenzionare. Il primo riguarda la risposta della città quella stessa giornata. Ovviamente la risposta è stata tutta negativa, c'erano fischi, c'erano prese di posizione contro, c'era chi urlava ridicoli, anche se stiamo parlando di una città sotto il profilo della tradizione dell'estrema destra, è una città molto complicata. La seconda domanda è quella più seria. La seconda domanda è quella che politicamente a me preme di più, perché poi il rischio vero è che chi vive il disagio nei quartieri popolari, chi ha subito gli effetti della crisi, i licenziamenti, lo sfruttamento, la precarietà, venga, no, catturata dalla propaganda dell'estrema destra, la propaganda della Lega, ma io aggiungo anche dalla propaganda del PD. Finiamola con questa ipocrisia. Qua non abbiamo un governo che sta a garantire i diritti dei migranti, qua noi abbiamo un governo che sì, fa la legge Fiano, fa altro, ma che poi fa il decreto Uniti, che penso uno dei provvedimenti più fascisti che io abbia mai visto nel corso del mio interesse per la politica.
Assolutamente sì.
Ma guardate, finora a Catania stiamo riuscendo a reggere, perché comunque il catanese non è razzista. È ovvio che dobbiamo dare un'attenzione privilegiata a chi vive nei quartieri, al popolo, alla base popolare. Finora tutto questo non è successo. È chiaro che da un lato i presidi nostri, i presidi dei compagni, purtroppo sono sempre meno. Io ricordo, lo ripeto, l'esperienza del CPS in un quartiere popolare per me è una cosa importantissima, anche quella è stata strappata via con la violenza e con una scelta delle istituzioni per noi inaccettabile. Ma finora stiamo riuscendo a resistere. Il rischio però vero, e io non voglio nascondere dietro un dito, è che questa propaganda faccia breccia nelle teste di chi soffre proprio della crisi. Il rischio è che Catania cambi, il rischio è che diventi facile accusare il migrante, perché la reazione più semplice che si possa avere, nello stesso tempo la più stupida, ma è difficile, ecco, il criterio di comprensione di quello che deve essere fatto, quello che è giusto. È ovvio che più socialmente sei sfruttato, oppresso e quant'altro, più è facile cadere, no? dell'estrema destra, del sistema e quant'altro. Quindi diciamo che ancora a Catania stiamo riuscendo a tenere, però è chiaro che la crisi da questo punto di vista si fa sentire, è chiaro che qualcosa purtroppo sta cambiando, è chiaro che è facile sentire che la gente inevitabilmente crede alle idiozie che vengono dette, alle propagande sui 40 euro al giorno, sugli alberghi di lusso, tutto un insieme di bugie e di falsità, come voi ben sapete, create ad arte. Quindi finora stiamo riuscendo a reggere. Chiaramente io penso che noi riusciremo ad avere una vittoria completa se un'altra volta torniamo a intensificare le nostre presenze sui luoghi di lavoro, nei luoghi di studio, nei quartieri popolari, perché se non sostituiamo alla propaganda della destra il nostro modo di vedere le cose, la nostra idea di lotta e conflitto, riusciamo a ricreare un fronte unico tra tutti coloro che subiscono gli effetti della crisi, è veramente complicato. Per questo dico che certi presidi, certe pratiche non devono essere isolate, ma anzi devono essere sostenute e valorizzate. Purtroppo credo che in Italia ci sia stata una criminalizzazione del movimento antifascista che dura da tempo. È stato il centro-sinistra, credo fosse il governo D'Alema, a legittimare per la prima volta il Forza Nuova in Italia e le strutture neofasciste. Io ricordo con grande dolore, perché ci sono delle condanne pesantissime, i fatti di Milano, di Corso Pino Salsi, dove ci fu una ragazza che credo fu condannata a 7 anni di reclusione per concorso morale in devastazione e saccheggio, perché era semplicemente accanto a qualcuno che aveva rotto una vetrina. Ecco, questo isolamento negli anni è stato costruito. Io spero che ora serva una reazione, perché è ancora molto più importante oggi avere una pratica, una politica antirazzista e antifascista, perché quando questi temi rischiano di catturare le masse, allora là diventa seriamente un problema, perché non è più solamente un, diciamo, una propaganda della borghesia e del sistema padronale, ma poi diventa un rischio alto, perché la guerra tra i poveri è quello che vuole, ed è quello che noi con tutte le nostre forze dobbiamo evitare.
Certo, assolutamente, assolutamente d'accordo, ma tra l'altro notiamo anche proprio il livello di comunicazione mediatica e di opinione pubblica in generale, che insomma chi rompe una vetrina viene condannato magari addirittura fino a 15 anni per devastazione e saccheggio, che poi è un reato insomma che ci riconduce a un periodo anche veramente veramente triste. E invece chi non spacca una vetrina bensì spacca una testa, come i fascisti fanno molto molto spesso, assolutamente non viene particolarmente perseguito. E questo l'abbiamo visto anche proprio in questi giorni, a partire da Verona, dove non a caso abbiamo letto circa 40 fascisti hanno praticamente provocato a ripetizione all'esterno di un locale del quartiere di Veronetta. E anche lì cosa è successo? È arrivata la polizia in assetto antisommossa e come sempre si è creata la dinamica per cui i fascisti hanno potuto agire impuniti. Tra l'altro hanno anche picchiato una ragazza e hanno inseguito dei singoli che tornavano dal locale verso le proprie autovetture, e i compagni sono stati invece bravi a organizzare un corteo spontaneo proprio per le strade del quartiere, sia per evitare che i fascisti continuassero impunemente ad aggredire fisicamente le persone, ma soprattutto per dire no a un fascismo che ormai insomma è dilagante. Noi l'abbiamo visto anche qui a Padova, come diceva anche prima l'altro compagno, che il 17 luglio Forza Nuova ha sfilato per le strade della nostra città, che tra l'altro ha a sua volta un passato di resistenza, e come è accaduto insomma anche a Catania rispetto all'AMPI e a molte altre sigle che insomma si dichiarano sulla carta antifasciste. Ebbene, in quell'occasione, nell'occasione di un presidio e di un corteo antifascista, tutte queste soggettività insomma non le abbiamo viste, anzi abbiamo visto poi sui giornali una criminalizzazione piuttosto feroce del corteo antifascista. Fascista. Anche in quel caso, come a Catania, sono state picchiate delle ragazze e dei ragazzi molto giovani, però il dato positivo insomma che riscontriamo da Catania a Padova e non solo è il fatto che questi cortei e questi presidi sono animati da giovani e da giovanissimi che in maniera genuina si oppongono al fascismo.
Questa è la cosa più importante, però le tue considerazioni più che giuste, vorrei dire tre cose e poi anche fare diciamo inserire un piccolo tema che sembra non entrarci ma in realtà c'entra. La prima cosa che voglio dire è che noi abbiamo oggi un rischio enorme, perché prima la propaganda razzista e xenofoba era, diciamo, riusciamo a controllarla anche perché era, diciamo, espressione soprattutto di queste nicchie antifasciste e quant'altro dei partiti di destra. Oggi il fronte della propaganda razzista è enorme, va da Minniti ai 5 Stelle, ed è diventato chiaramente un tema di partiti che parlano con una platea popolare ben più ampia di quella che faceva l'estrema destra. Per questo oggi chiunque isola i movimenti antifascisti compie un atto inaccettabile. Io credo che la mia storia politica mi porta per esempio un grandissimo rispetto per strutture come l'AMPI, e io spero che nei territori ci siano ancora, questo lo credo, realtà dell'AMPI che si schierano invece con forza con le compagne e i compagni, perché ritengo che sia necessario creare il fronte più compatto contro questi movimenti. Certo, vicende come quelle di Catania, dove vengono lasciati solo le compagne e i compagni che animano i collettivi e i centri sociali, è una preoccupazione, è una preoccupazione vera e molto seria. Voglio aggiungere anche una cosa sulle criminalizzazioni. Guardate, oggi noi abbiamo un livello di repressione del dissenso e della contestazione politica che è inaccettabile. È mostruosa e rischia di, se non ci poniamo anche questo ulteriore obiettivo, cioè di stare accanto alle vittime della repressione politica e del dissenso politico, noi perdiamo un'ulteriore battaglia. Guarda, io seguo da Catania, perché purtroppo non sono abilitato in Germania, seguo uno dei compagni arrestati in Germania, Alessandro Rapisarda, ma ce ne sono un altro di Catania, Razzo Asciuto, c'è un altro compagno siciliano Emiliano Culeia, ce ne sono tanti altri, Riccardo, Fabio, Maria, che sono ancora detenuti in Germania. E noi abbiamo oggi noi dei ragazzi che sono detenuti e che hanno già sulle spalle più di 3 mesi, ormai 4 mesi di carcerazione cautelare per il lancio di una bottiglia che non ha procurato danni né a persone né a cose. Questi sono gli effetti drammatici di una campagna mediatica inaccettabile. E l'idea di dover descrivere come dei violenti chi invece frappone il proprio corpo tra una sfilata neonazista e le proprie piazze, le proprie strade, soprattutto dove ci sono delle città, dei luoghi, delle piazze che hanno una fortissima carica simbolica antifascista, ripeto, è un ulteriore passaggio verso la barbarie politica e sociale. Quindi io spero veramente, veramente che vicende come quello che stanno succedendo a Padova, a Verona, piuttosto che a Catania, ma che abbiamo visto anche a Napoli, che stanno avvenendo in giro per tutto l'Italia, siano il monito per dire che questo fronte va allargato, che non bisogna più spaventarsi di questa distinzione inaccettabile tra buoni e cattivi. Qua non ci sono buoni e cattivi, qua ci sono temi e pratiche buone che vanno fatte e che vanno portate avanti, perché il rischio è che se questi temi poi entrano veramente purtroppo nel profondo della nostra società, come sta accadendo, no? Anche perché, ripeto, abbiamo, e questa è una critica che faccio anche alla sinistra, abbattendo alcuni confini anche ideologici, anche di tenuta ideale dei nostri valori, abbiamo lasciato spazio all'indecenza. Io leggo commenti, leggo prese di posizione della gente, diciamo, istigate da questa propaganda fatta, ripeto ancora una volta, anche i 5 Stelle, perché stiamo parlando di una forza che ora si finge opposizione e che invece ha sdoganato principi razzisti e xenofobi che prima erano di esclusivo pertinenza dell'estrema destra. Ecco, se oggi noi non facciamo qualcosa e non alziamo idealmente un muro, accettando anche i rischi che ci sono in questa cosa, noi commettiamo un errore gravissimo. E quindi spero che presidi come questi non vengano isolati, ma che siano sempre più grandi, sempre più importanti, e che riusciremo veramente a combattere la contropropaganda che viene fatta. La violenza non stava in quel presidio c'era semplicemente la rivendicazione democratica di non vedere sfilare un corteo di nazisti, razzisti, xenofobi, e lo ripeto e lo dico chiaramente, con un personaggio come Fiore in Italia, che è un'indecenza che sia stato permesso di raccogliere i soldi fatti all'estero quando doveva essere in carcere e di venire qua a costituire un movimento politico. Ripeto, non abbiamo mai invocato, io stesso ora faccio l'avvocato in tribunale, non ho mai invocato la legge quando si tratta di politica. La politica è una cosa, tribunali governi e parlamenti e leggi sono un'altra cosa. Però ripeto, scendiamo in piazza, stiamo tutti, perché cose come quelle di Catania riusciamo ad evitarle solo se in piazza siamo tante e tanti, e solo se questa nuova generazione, hai fatto benissimo a sottolinearla, che con spontaneità, senza magari nessun fine ulteriore, senza nessuna carriera di dirigente politico davanti, scende in piazza e lo fa semplicemente per il suo sincero antirazzismo e antifascismo.
Assolutamente. Noi di nuovo ti ringraziamo tanto per la telefonata e...
Ringrazio voi veramente tanto, perché il silenzio è assordante in questi casi, quindi parliamo, le facciamo sapere le cose alla gente e combattiamo anche la contropropaganda che viene spesso fatta su questi temi e contro chi scende in piazza sull'antifascismo.
Assolutamente, di nuovo grazie e ci sentiamo presto.
Grazie a voi e buona giornata e buon lavoro.
A presto.